ad alta voce. Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.
Entrò e si mise al solito tavolo. Manuel venne sollecito e Pereira ordinò un'insalata di pesce. Mangiò con calma, con molta calma, e poi andò al telefono. Teneva in mano il bigliettino con i numeri che gli aveva dato Monteiro Rossi. Il primo numero squillò a lungo, ma nessuno rispose. Pereira lo rifece, tante volte si fosse sbagliato. Il numero squillò a lungo, ma nessuno rispose. Allora fece l'altro numero. Rispose una voce femminile. «Pronto?» disse Pereira. «Vorrei parlare con la signorina Delaunay». «Non la conosco», rispose la voce femminile con circospezione. «Buongiorno», ripeté Pereira. «Cerco la signorina Delaunay». «Lei chi è, mi scusi?» chiese la voce femminile. «Senta, signora», disse Pereira, «ho un messaggio urgente per Lise Delaunay. Me la passi, per favore». «Qui non c'è nessuna Lise», disse la voce femminile. «Ho l'impressione che lei si sbagli. Chi le ha dato questo numero?» «Poco importa chi me lo ha dato», replicò Pereira. «Comunque, se non posso parlare con Lise, mi passi almeno Marta». «Marta?» si stupì la voce femminile. «Marta? Come? Ci sono tante Marte a questo mondo». Pereira si ricordò che non conosceva il cognome di Marta e allora disse semplicemente: «Marta, una ragazza magra con i capelli biondi che risponde anche al nome di Lise Delaunay. Io sono un amico e ho un messaggio importante per lei». «Spiacente», disse la voce femminile, «ma qui non c'è nessuna Marta e nessuna Lise. Buongiorno». Il telefono fece clic e Pereira restò con la cornetta in mano. Riattaccò e andò a sedersi al suo tavolo. «Cosa le posso servire?» chiese Manuel arrivando sollecito. Pereira ordinò una limonata con zucchero. Poi chiese: «Ci sono novità interessanti?» «Me le danno stasera alle 8», disse Manuel. «Ho un amico che prende Radio Londra. Se vuole domani le racconto tutto». Pereira bevve la sua limonata e pagò il conto. Uscì e si diresse in redazione. Trovò Celeste nel suo sgabuzzino che stava ancora consultando il calendario. «Novità?» chiese Pereira. «È arrivata una telefonata per lei», disse Celeste. «Era una donna, ma non ha voluto dire perché chiamava». «Ha lasciato il nome?» chiese Pereira. «Era un nome straniero», rispose Celeste, «ma non me lo ricordo». «Perché non lo ha scritto?» la rimproverò Pereira. «Lei deve fare il centralino, Celeste, e prendere appunti». «Già scrivo male il portoghese», rispose Celeste. «Figuriamoci con i nomi stranieri. Era un nome complicato». Pereira sentì un tuffo al cuore e chiese: «E cosa le ha detto questa persona? Cosa le ha detto, Celeste?» «Ha detto che aveva un messaggio per lei e che cercava il signor Rossi. Che nome strano! Io ho risposto che qui non c'era nessun Rossi, che questa è la redazione culturale del Lisboa. Cosicché ho telefonato in redazione centrale perché pensavo di trovarla. Volevo avvisarla, ma lei non c'era. E ho lasciato detto che la cercavano da parte di una signora straniera, una certa Lise, ora mi viene in mente». «E lei ha detto al giornale che cercavano il signor Rossi?» chiese Pereira. «No, dottor Pereira», rispose con aria furba Celeste. «Questo non l'ho detto, mi sembrava inutile. Ho detto solo che la cercava una certa Lise. Non si inquieti, dottor Pereira. Se la vogliono, la troveranno». Pereira guardò l'orologio. Erano le 4 del pomeriggio. Rinunciò a salire e salutò Celeste. «Senta, Celeste», disse, «io me ne vado a casa perché non mi sento bene. Se telefona qualcuno per me, le dica di chiamarmi a casa. Forse domani non vengo in redazione. Mi prenderà la posta lei». Quando arrivò a casa, erano quasi le 7. Indugiò a lungo al Terreiro do Passo, su una panchina, guardando i traghetti che partivano per l'altra sponda del Tago. Era bello quel fine di pomeriggio e Pereira volle goderselo. Accese un sigaro e ne aspirò le boccate avidamente. Era seduto su una panchina che guardava il fiume e vicino a lui venne a sedersi un accattone con la fisarmonica che gli suonò vecchie canzoni di Coimbra. Quando Pereira rientrò in casa, non vide subito Monteiro Rossi e questo lo allarmò, sostiene. Ma Monteiro Rossi se ne stava nella stanza da bagno a fare le sue abluzioni. «Mi sto facendo la barba, dottor Pereira!» gridò Monteiro Rossi. «Fra 5 minuti sono da lei!» Pereira si tolse la giacca e apparecchiò la tavola. Mise i piatti di caldas da ragna, quelli della sera prima. Sul tavolo collocò 2 candele che aveva comprato la mattina. Poi si recò in cucina e pensò a cosa poteva preparare per cena. Chissà perché gli venne in mente di fare un piatto italiano, anche se lui non conosceva la cucina italiana. Pensò di inventare un piatto, sostiene Pereira. Tagliò un'abbondante fetta di prosciutto e la lavorò in piccoli dadi, poi prese 2 uova e le sbatté, le riempì di formaggio grattugiato e vi versò il prosciutto. Vi mescolò origano e maggiorana, amalgamò il tutto per bene, poi mise una pentola d'acqua a bollire per la pasta. Quando l'acqua cominciò a bollire, vi versò degli spaghetti che stavano in dispensa da qualche tempo. Monteiro Rossi arrivò fresco come una rosa, indossando la camicia color cachi di Pereira, che lo avvolgeva come un lenzuolo. «Ho pensato di fare un piatto italiano», disse Pereira. «Non so se è veramente italiano, magari è una fantasia, ma perlomeno è pasta». «Che delizia!» esclamò Monteiro Rossi. «Non la mangio da secoli». Pereira accese le candele e servì gli spaghetti. «Ho tentato di telefonare a Marta», disse, «ma al primo numero non risponde nessuno e al secondo risponde una signora che fa la finta tonta. Ho detto perfino che volevo parlare con Marta, ma non c'è stato niente da fare. Quando sono arrivato in redazione, la portiera mi ha detto che mi avevano cercato, probabilmente era Marta, ma cercava lei. Forse è stata un'imprudenza da parte sua. Comunque, ora forse qualcuno sa che io sono in contatto con lei. Credo che questo creerà dei problemi». «E io cosa devo fare?» chiese Monteiro Rossi. «Se ha un posto più sicuro, è meglio che ci vada. Altrimenti resti qui e staremo a vedere», rispose Pereira. Portò in tavola le ciliegie sotto spirito e ne prese una senza sugo. Monteiro Rossi si riempì il bicchiere. In quel momento sentirono bussare alla porta. Erano colpi decisi, come se volessero sfondarla. Pereira si chiese come erano riusciti a passare dal portone di sotto e rimase qualche secondo in silenzio. I colpi si ripeterono in maniera furiosa. «Chi è?» chiese Pereira alzandosi. «Cosa volete?» «Aprite, polizia! Aprite la porta o la facciamo saltare a revolverate», rispose una voce. Monteiro Rossi arretrò precipitosamente verso le camere. Ebbe soltanto la forza di dire: «I documenti, dottor Pereira! Nasconda i documenti!» «Sono già al sicuro», lo tranquillizzò Pereira. E si diresse verso l'ingresso per aprire la porta. Quando passò davanti al ritratto di sua moglie, gettò uno sguardo complice a quel sorriso lontano. Poi aprì la porta, sostiene. Sostiene Pereira che erano 3 uomini vestiti con abiti civili e che erano armati di pistole. Il primo che entrò era un magrolino basso con dei baffetti e un pizzo castano. «Polizia politica», disse il magrolino basso con l'aria di quello che comandava. «Dobbiamo perquisire l'appartamento, cerchiamo una persona». «Mi faccia vedere il suo tesserino di riconoscimento», si oppose Pereira. Il magrolino basso si rivolse ai suoi 2 compagni, 2 tanghe rivestiti di scuro, e disse: «Ehi ragazzi, avete sentito? Che ve ne pare?» Uno dei 2 puntò la pistola contro la bocca di Pereira e sussurrò: «Ti basta questa come riconoscimento, grassone?» «Via ragazzi», disse il magrolino basso, «non mi trattate così. Il dottor Pereira, lui è un bravo giornalista, scrive su un giornale di tutto rispetto, magari un po' troppo cattolico, non lo nego, ma allineato sulle buone posizioni». E poi continuò: «Senta, dottor Pereira, non ci faccia perdere tempo. Non siamo venuti per fare 4 chiacchiere e perdere tempo non è il nostro forte. E poi sappiamo che lei non c'entra. Lei è una brava persona. Semplicemente non ha capito con chi aveva a che fare. Lei ha dato fiducia a un tipo sospetto. ma io non voglio metterla nei guai, ci lasci solo fare il nostro lavoro. Io dirigo la pagina culturale del Lisboa, disse Pereira. Voglio parlare con qualcuno, voglio telefonare al mio direttore, lui lo sa che siete a casa mia. Via, dottor Pereira, rispose il magrolino basso con voce melliflua. Le pare che se facciamo un'azione di polizia avvisiamo prima il suo direttore, ma che discorsi fa? Ma voi non siete la polizia, si ostinò Pereira. Non vi siete qualificati, siete in borghese, non avete nessun permesso per entrare in casa mia. Il magrolino basso si rivolse di nuovo ai due tangheri con un sorrisetto e disse: il padrone di casa è ostinato, ragazzi. Chissà cosa bisogna fare per convincerlo. L'uomo che teneva la pistola puntata contro Pereira gli dette un poderoso manrovescio e Pereira barcollò. Dai, Fonseca, non fare così, disse il magrolino basso. Non devi maltrattare il dottor Pereira, altrimenti me lo spaventi troppo. Lui è un uomo fragile, nonostante la mole. Si interessa di cultura, è un intellettuale, il dottor Pereira. Deve essere convinto con le buone, altrimenti si piscia sotto. Il tanghero che si chiamava Fonseca mollò un altro manrovescio a Pereira e Pereira barcollò di nuovo. Sostiene. Fonseca, disse sorridendo il magrolino basso, tu sei troppo manesco, io devo tenerti a bada, altrimenti mi rovini il lavoro. Poi si rivolse a Pereira e gli disse: dottor Pereira, come le ho detto, non ce l'abbiamo con lei, siamo solo venuti a dare una piccola lezione a un giovanotto che sta in casa sua. Una persona che ha bisogno di una piccola lezione, perché non conosce quali sono i valori della patria. Li ha smarriti, poveretto, e noi siamo venuti per farglieli ritrovare. Pereira si strofinò la guancia e mormorò: qui non c'è nessuno. Il magrolino basso si dette un'occhiata intorno e disse: senta, dottor Pereira, ci faciliti il compito. Al giovanotto ospite suo, noi dobbiamo solo chiedere delle cose. Gli faremo solo un piccolo interrogatorio e faremo in modo che recuperi i valori patriottici. Non vogliamo fare di più, siamo venuti per questo. E allora mi faccia telefonare alla polizia, insistette Pereira. Che vengano loro e che lo portino in questura, è lì che si fanno gli interrogatori, non in un appartamento. Via, dottor Pereira, disse il magrolino basso con il suo sorrisetto. Lei non è affatto comprensivo. Il suo appartamento è l'ideale per un interrogatorio privato come il nostro. La sua portiera non c'è, i suoi vicini sono andati a Oporto, la serata è tranquilla e questo palazzo è una delizia. È più discreto di un ufficio di polizia. Poi fece un cenno al tanghero che aveva chiamato Fonseca e costui spinse Pereira fino in sala da pranzo. Gli uomini guardarono intorno ma non videro nessuno, solo la tavola apparecchiata con i resti del cibo. «Una cenetta intima, dottor Pereira», disse il magrolino basso. «Vedo che avete fatto una cenetta intima con le candele e tutto, ma che romantico!» Pereira non rispose. «Senta, dottor Pereira», disse il magrolino basso con l'aria melliflua. «Lei è vedovo e donne non ne frequenta, come vede, so tutto di lei. Non è che le piacciono i ragazzi giovani, per caso?» Pereira si passò di nuovo la mano sulla guancia e disse: «Lei è una persona infame e tutto questo è infame». «Via, dottor Pereira», continuò il magrolino basso. «Ma l'uomo è uomo, lo sa bene anche lei, e se un uomo trova un bel giovanotto biondo con un bel culetto, la cosa è comprensibile». E poi, con tono duro e deciso, riprese: «Dobbiamo metterle a soqquadro la casa? O preferisce venire a patti?» «È di là», rispose Pereira. «Nello studio o in camera da letto». Il magrolino basso dette degli ordini ai due tangheri. Fonseca disse: «Non avere la mano troppo pesante, non voglio problemi. Ci basta dargli una lezioncina e sapere quello che vogliamo sapere. E tu, Lima, comportati bene. So che hai portato il manganello e che lo tieni sotto la camicia, ma ricordati che sulla testa non voglio colpi, semmai sulle spalle e sui polmoni, che fanno più male e non lasciano tracce». «D'accordo, comandante», risposero i due tangheri. Entrarono nello studio e richiusero la porta dietro di loro. «Bene», disse il magrolino basso, «bene, dottor Pereira, facciamo due chiacchiere, mentre i due assistenti fanno il loro lavoro». «Io voglio telefonare alla polizia», ripeté Pereira. «La polizia», sorrise il magrolino basso, «ma la polizia sono io, dottor Pereira, o perlomeno ne sto facendo le veci, perché anche la nostra polizia la notte dorme». «Sa, la nostra è una polizia che ci protegge tutto il santo giorno, ma la sera va a dormire perché è esausta, con tutti i malfattori che ci sono in giro, con tutte le persone come il suo ospite che hanno perso il senso della patria. Ma mi dica, dottor Pereira, perché si è messo in questo pasticcio?» «Non mi sono messo in nessun pasticcio», rispose Pereira. «Ho solo assunto un praticante per il Lisboa». «Certo, dottor Pereira, certo», disse il magrolino basso. «Ma lei però doveva prendere prima informazioni, doveva consultare la polizia o il suo direttore, dare le generalità del suo presunto praticante. Permette che prenda una ciliegia sotto spirito?» Pereira sostiene che a quel punto si alzò dalla seggiola. Si era messo a sedere perché sentiva il cuore in gola, ma a quel punto si alzò e disse: «Ho sentito delle grida. Voglio andare a vedere cosa succede in camera mia». Il magrolino basso gli puntò la pistola. «Al suo posto non lo farei, dottor Pereira», disse. «I miei uomini stanno facendo un lavoro delicato e per lei sarebbe sgradevole assistere. Lei è un uomo sensibile, dottor Pereira, è un intellettuale e poi soffre di cuore, certi spettacoli non le fanno bene». «Voglio telefonare al mio direttore», insistette Pereira. «Mi lasci telefonare al mio direttore». Il magrolino basso fece un sorriso ironico. «Il suo direttore adesso sta dormendo», replicò. «Magari sta dormendo abbracciato a una bella donna. Sa, il suo direttore è un uomo vero, dottor Pereira, un uomo con i coglioni. Non è come lei che cerca i culetti dei giovanotti biondi». Pereira si sporse in avanti e gli dette uno schiaffo. Il magrolino basso di scatto lo colpì con la pistola e Pereira cominciò a sanguinare dalla bocca. «Questo non doveva farlo, dottor Pereira», disse l'uomo. «Mi hanno detto di avere rispetto per lei, ma tutto ha un limite. Se lei è un imbecille che riceve sovversivi in casa, non è colpa mia. Io potrei piantarle una pallottola in gola e lo farei anche volentieri. Non lo faccio solo perché mi hanno detto di usarle rispetto. Ma non abusi, dottor Pereira, non abusi, perché potrei perdere la pazienza». Pereira sostiene che a quel punto udì un altro grido soffocato e che si lanciò contro la porta dello studio, ma il magrolino basso lo fronteggiò e gli dette una spinta. La spinta fu più forte della mole di Pereira e Pereira indietreggiò. «Senta, dottor Pereira», disse il magrolino basso, «non mi costringa a usare la pistola. Avrei una bella voglia di ficcarle una pallottola in gola o magari nel cuore, che è il suo punto debole, ma non lo faccio perché qui non vogliamo morti. Siamo venuti solo per dare una lezione di patriottismo e anche a lei un po' di patriottismo farebbe bene, visto che sul suo giornale non pubblica altro che scrittori francesi». Pereira si mise di nuovo a sedere, sostiene, e disse: «Gli scrittori francesi sono gli unici che hanno del coraggio in un momento come questo». «Lasci che le dica che gli scrittori francesi sono delle merde», disse il magrolino basso. «Andrebbero tutti messi al muro e dopo morti pisciarci sopra». «Lei è una persona volgare», disse Pereira. «Volgare ma patriottica», rispose l'uomo. «Non sono come lei, dottor Pereira, che cerca complicità negli scrittori francesi». In quel momento i due tangheri aprirono la porta. Sembravano nervosi e avevano un'aria affannata. «Il giovanotto non voleva parlare», dissero. «Gli abbiamo dato una lezione. Abbiamo usato le maniere forti, forse è meglio filarcela». «Avete fatto dei disastri?» chiese il magrolino basso. «Non lo so», rispose quello che si chiamava Fonseca. «Credo che sia meglio andar via». e si precipitò alla porta, seguito dal suo compagno. «Senta, dottor Pereira», disse il magrolino basso, «lei non ci ha mai visti in casa sua. Non faccia il furbo, lasci perdere le sue amicizie. Tenga presente che questa è stata una visita di cortesia, perché la prossima volta potremmo venire per lei». Pereira chiuse la porta a chiave e li sentì discendere le scale, sostiene. Poi si precipitò in camera da letto e trovò Monteiro Rossi riverso sul tappeto. Pereira gli dette uno schiaffetto e disse: «Monteiro Rossi, si faccia forza, è passato tutto». Ma Monteiro Rossi non dette alcun segno di vita. Allora Pereira andò in bagno, inzuppò un asciugamano e glielo passò sul volto. «Monteiro Rossi», ripeté, «è tutto finito, sono andati via, si svegli!» Solo in quel momento si accorse che l'asciugamano era tutto bagnato di sangue e vide che i capelli di Monteiro Rossi erano pieni di sangue. Monteiro Rossi aveva gli occhi spalancati e guardava il soffitto. Pereira gli dette un altro schiaffetto, ma Monteiro Rossi non si mosse. Allora Pereira gli prese il polso, ma nelle vene di Monteiro Rossi la vita non scorreva più. Gli chiuse quegli occhi chiari spalancati e gli coprì il volto con l'asciugamano. Poi gli distese le gambe per non lasciarlo così rattrappito. Gli distese le gambe come devono essere distese le gambe di un morto e pensò che doveva fare presto, molto presto. Ormai non c'era più tanto tempo, sostiene Pereira.
The final curtain, my friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived, life is full, I traveled each and every highway and more, there's more. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step.